did yet. Mrs. Hagar Morality hasn't run out yet. How amazing. How
cerchiamo, contemplare, analizzare e poi smettere, poter possiamo sviluppare le nostre qualità incredibili che abbiamo. Avete delle domande? O avete, dopo la vostra discussione, per favore, fate le domande. Le persone che stanno ascoltando. I don't think so. Le persone che ascoltano via radio hanno la possibilità di fare domande? No, le persone che ascoltano via radio, in streaming. No. Domande, allora. Chi? Su forza.
Microfono.
Ops.
Riguardo la risoluzione dei problemi, dovevo decidere se separarmi o meno da mio marito.
About the resolution of the problem, I had to decide if I have to about solving problems. Yeah, I was supposed to separate. I had to decide if I'm going to separate from my husband or not.
Ero molto rabbiosa, ero molto arrabbiata perché ero stata manipolata nelle tue bugie, bla bla bla.
I was very very angry and because I was manipulated by him.
Una mattina nel dormiveglia mi sono trovata in una situazione di assoluta pace, non c'era più la storia. E ho visto chiaro quello che dovevo fare, quindi ho deciso di separarmi.
One morning, just before waking up, actually, in that kind of before waking up, you know, in the state before actually waking up, it was very clear. I had a very clear vision of what I had to do, and I was completely calm, so I decided to separate from my husband.
Perché non c'era più la storia.
Because there was only clarity and there was not any more the blah 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 and all the story. Quindi la domanda?
La domanda è, quindi nel dormiveglia c'è una presenza di una mente chiara, sottile, non lo so come.
Dormiveglia. In the state just when you are kind of sleeping but not completely sleeping, you know, is you have a clarity, so there is a clarity there. That is the question, is if there is a clarity. È la mente sottile, come ho detto prima. È la mente sottile. È un livello sottile di coscienza, esattamente quello che avevi prima. Abbiamo la coscienza che viviamo nella vita quotidiana, in accordo ai sensi, però quando andiamo agli aspetti più sottili, quando sogniamo, per esempio, nel coma, per esempio, e sul tavolo operatorio, quello si chiama coscienza sottile. Come tu esci dal dormire, viene la chiarezza. Non sei questo, che la nostra mente è del sogno è sempre positiva, ma è un aspetto della mente molto più sottile.
Quindi questo aspetto sottile della mente viene fuori spontaneamente, non c'è una possibilità di usarla in modo più.
So this subtle mind, it's something that comes out spontaneously, or there is the possibility? Non è che viene fuori. Noi abbiamo vari livelli di capacità di cognizione. La maggior parte del nostro mondo non abbiamo alcun metodo per accedere agli aspetti più sottili. Il buddismo ha questi metodi. E quando noi sogniamo, succede che il nostro livello sottile nella coma è più sottile. La maggior parte di noi non lo possiamo controllare né usare, però è necessario ed è più sottile. Dobbiamo addestrarci in modo tale che possiamo arrivare ad un livello della mente. Quando addestriamo, diventiamo veramente molto potenti. Questo è tutto. Capito? Dobbiamo addestrarci, perché dobbiamo sviluppare, avere una concentrazione univoca, in questo modo possiamo accedere agli aspetti più sottili, che ha più potere, possiamo vedere le cose, abbiamo più saggezza, però dobbiamo addestrarci per avere questo. Al momento è semplicemente una mente così folle, esperienza speciale, non è necessariamente meglio, ma è più sottile, è più capace, bisogna addestrarsi per quello, è chiaro? Come diceva la Mahesh, quando parlava che nell'Abhidharma ha detto che ci sono due tipi di chiaroveggenza, questo è quello che diceva. Uno, quello che noi lo chiamiamo intuizione, questo è quello che tu hai avuto. Il modo come dico questo, noi abbiamo normalmente, siamo presi nel nostro, noi stessi, siamo molto rigidi e concreti nel mio, questo è mio, io sono io, questo io, quell'altro. Non c'è saggezza, è semplicemente completamente grossolano. E in ricordo, abbiamo più spazio, abbiamo più virtù, siamo più connessi con gli altri, e quasi possiamo cominciare ad avere accesso a questi aspetti sottili della mente che ci permettono di essere più sensibili verso gli altri. Quindi andiamo verso alle nostre capacità sottili, in questo è il modo, questo possiamo essere più chiari e più appropriati con gli altri, più connessi con gli altri, quindi possiamo andare all'aspetto dell'io grossolano che abbiamo, comprendo? Chiaro?
I would like to know if samadhi and shamatha,
vorrei sapere se samadhi e shamatha sono la stessa cosa, se samadhi è lo scopo di samatha e samadhi è qualcosa che occorre. Io penso che samadhi non è l'equivalente di samatha. Samadhi ha degli aspetti più sottili di concentrazione, sono più la parola vuol dire concentrazione, però ci sono degli livelli più sottili di concentrazione, sono più profondi di shamatha, non lo so, non mi ricordo, qualcosa del genere.
Samadhi, we will reach samadhi after we reach, we realize
samadhi dopo che abbiamo realizzato shamatha, allora sì, però non ha una importanza questo, no. Noi dobbiamo avere la concentrazione in modo tale che possiamo avere la saggezza, così possiamo usare la mente concentrazione per ottenere la saggezza, per avere una visione profonda, e quando man mano che aumenta la nostra virtù e diminuiamo le nostre nevrosi e diventiamo sempre più potenti, molto più sottili, sempre più potenti, più focalizzati. Ma l'enfasi è nella nostra visione è di praticare il tantra, che è molto più potente, sono tecniche molto potenti che ci permettono assolutamente di arrivare a livelli molto più sottili, che sutra non ci possono portare a quello, okay? Questa è l'enfasi, questo è quello che noi dobbiamo fare, e dobbiamo avere una mente molto sottile, molto velocemente più potente. Qualcun altro? Lei ha dei consigli per aiutare le persone non buddiste, in modo che le persone che non credono nel karma, per esempio. I consigli. Il microfono non funziona.
Ok, here I am. Sorry.
Stai già facendo, tu sei
yes,
terapeuta, no? Stai già aiutando
yes,
le persone,
am,
sì, è vero, però io pensavo, cioè, aveva delle aggiunte di consigli, che le persone fanno fatica, tu sei completamente corretta con l'attaccamento, col dolore, eccetera. Ascolta Kira. La risposta è veramente semplice e imbarazzante, è come chiedere, mi puoi dare come aiutare le persone con l'agopuntura? Qual è la risposta?
Learn acupuncture.
Impara l'agopuntura, grazie Kira, vuoi aiutare le persone usando le persone con la mente, tu devi aumentare la tua saggezza, aiutare, aumentare le tue tecniche, pratica di più. Puoi vedere questo? Sì, lo vedo. Allora non chiedere, perché non è facile. Se tu porti via la parte, quella parte del buddismo che ha a che fare con il karma e con la responsabilità. Dice, sei così saggio, perché dici questo? Non posso credere che tu dica questo. Ascolta, mia cara, più impari, ascolta, se tu sei un chirurgo e il tuo sistema è allopatica, conosci tutto quanto riguarda, se non conosci tutto quanto riguarda, di più conosci l'oncologia, più sei in grado di aiutare, non hai bisogno di fare delle lezioni sull'oncologia, però la tua saggezza mi informerà, la tua capacità di aiutarmi. È la stessa cosa qua. Se tu hai la comprensione del karma e la comprensione della mente, usare i modelli buddhisti, conosci la paranoia, conoscete tutte queste cose qua, pari con questa persona in modo tale che possono capire la tua saggezza è condotta da quello che tu conosci, e poi più sarete in grado di aiutare quello che è adatto a quelle persone per essere riuscite. Tu sai benissimo che a causa del karma, però non puoi dirlo a loro, e quindi devi informarli in modo tale che li puoi aiutare. Tutto questo viene sempre alla tua saggezza, e questo vuol dire alla tua pratica. Più pratichi e più studi e più sarai capace di questo. È il punto, questo è stato un piccolo pezzo di questo. Veramente non pecchiamo questa cosa qua, è vero o no? Più noi lavoriamo con la nostra mente, facciamo ritiri, facciamo pratiche e così via, allora quello è ciò che tu stai facendo, sviluppare quella saggezza e l'abilità di aiutare gli altri. Questo è quello che si fa, capisci questo?
I do.
Questo ti soddisfa?
Oh, completely.
Continua a praticare, ok? Continua a praticare. Non devi assolutamente niente del karma, non devi dire assolutamente niente riguardo al karma. Non puoi. Questa aiuta la tua capacità di aiutare gli altri. E se voglio sapere riguardo l'oncologia, me lo puoi dire, però non ho bisogno di lezioni riguardo l'oncologia, capisci? Giuseppe, adesso provi ancora a fare una domanda.
No, I would like to ask
vorrei
you, please,
chiederti
Robina,
per favore, Robina, se puoi
dare alcune karma,
come parlare del karma collettivo e come il karma collettivo interagisce con... Noi facciamo delle cose in gruppo, siamo degli esseri sociali, o no? E quindi tutti quanti sono esseri sociali, facciamo le cose in gruppo, creiamo il karma in gruppo, quindi sperimentiamo il risultato in gruppo. Questo è tutto. Questo è tutto. Questo è un gruppo, no? E quindi ognuno di noi abbiamo diverse menti, però abbiamo fatto delle cose nelle azioni nel passato, in migliaia di vite, però abbiamo fatto qualcosa insieme così, qui siamo qua a sperimentare il risultato che abbiamo fatto insieme, però quando usciamo magari non ci incontriamo mai più in questa vita, però ognuno va nella sua direzione, però adesso ogni persona sperimenta, lo sperimentiamo come gruppo, e anche i tibetani sono un gruppo, per esempio una famiglia è un gruppo, l'aeroplano che crolla, che cade, è un gruppo, sperimentiamo il risultato in gruppo, e quindi anche per quello che riguarda la specie umana, per esempio in termini di anche gli animali, lo sperimento il surriscaldamento globale, questo lo sperimentiamo, come delle volte lo dividiamo, c'è anche il karma individuale nel karma ambientale, per esempio tutti quanti possiamo essere, alcuni hanno delle allergie nel gruppo, ma alcuni mangiano le carote perché sono allergiche, per cui muoiono, ma c'è il karma dell'ambiente, è una cosa del gruppo, delle persone che vivono, c'è il karma individuale e c'è il karma dell'ambiente, le persone che nascono in paesi dove ci sono le carestie, alluvioni e così via, tutto è karma ambientale.
Robina, we discussed,
abbiamo discusso riguardo la differenza fra l'attaccamento e l'amore. E l'amore, amare i tuoi figli, no, è un tipo di attaccamento. Ma c'è una linea? Cioè, questa è veramente, cerchiamo di essere molto chiari fra lo stato nevrotico della mente e la mente virtuosa. Questa è la chiave alla tua risposta. Ecco perché ci vuole molto tempo, perché non è come noi parliamo nella nostra cultura. E quindi lo stato nevrotico della mente, quello che ci guida in tutto quanto è l'attaccamento, non c'è niente di, no, è una cosa, una visione distorta basata sull'io, basata ossessiva, che ha bisogno, che controlla, manipolativo, che è possessiva, è uno stato demente della mente, nella sua natura è velona, nella sua natura causa sofferenza. E quindi è chiaro, come abbiamo parlato nel sentiero Mahayana, possiamo essere saggi e abili e usarlo per un certo tipo, ma dobbiamo liberarlo completamente. Ora noi abbiamo questo. Il suo lavoro è proprio quello di rendere, far sì che il tuo figlio è divino per te, però c'è molto di più di questo. C'è anche una grande connessione karmica che hai avuto dalla storia passata. Questi esseri senzienti vengono completamente, vengono nel tuo ventre, quindi avete un debito karmico molto forte con questa persona, e quindi avete cercato, altre persone vogliono uccidere i propri, alcune madri uccidono il proprio figlio perché è una storia, una forte karma negativo oppure positivo, quindi la storia di ognuno di noi. Poi c'è l'attaccamento che ti tiene, che fa, se ti fa venire, sentire vicino, stare vicino al figlio, che pensare che il bambino è bello e che è il bambino più bello del mondo, tutte queste cose. Allora voi hai l'amore. L'amore è una cosa, uno stato mentale completamente diverso, è virtuoso, è altruista, quello che è in grado di vedere questo essere umano, che uno vuole rendere felice e che ti permette di essere paziente quando non tieni quello che ottiene, quello che vuoi, e cerca di praticare la pazienza perché veramente lo ami, veramente vuoi che sia felice, hai compassione per la sua sofferenza. Sono valide, virtuose, stati mentali virtuosi, meravigliosi, e questi sono la nostra salvezza, per fortuna, per distinguere l'attaccamento e l'amore, e particolarmente quando si parla del proprio compagno o i nostri figli, perché sono così mischiati insieme. Ecco perché è molto importante comprendere questo anche intellettualmente, la differenza fra queste, e quindi piano piano conosciamo la nostra mente, possiamo imparare a distinguere fra queste due. Capisci quello che voglio dire? Quindi la chiave, un indicatore di questo è che nella propria mente, in relazione con Ron, che è il mio ragazzo Ron, anche se ha anche molto più attaccamento che amore, è che quando lui non fa quello che io voglio, o quando il vostro figlio piange troppo e così vi stressate, dice io spero che il bambino vada a letto, questo perché a causa dell'attaccamento, perché ti vuoi riposare, ma il mio attaccamento, se lui non fa esattamente quello che io voglio e io ho molto attaccamento per Ron, allora c'è l'aspettativa che lui mi faccia felice, e credo veramente che se il suo lavoro abbiamo fatto come un contratto, lui mi deve fare felice. Questo è l'attaccamento dell'aspettativa dell'attaccamento e delle sue aspettative. Quindi l'aspettativa che io ho, questo io pretendo che lui faccia tutto quello che io voglio ogni secondo, e quindi questo è un attaccamento, con quell'attaccamento è chiaro che io voglio che lui sia felice, voglio veramente che sia felice, veramente lo amo, però quello che succede quando lui comincia a non fare quello che io voglio, quando viene a casa tardi, non fa quello che faccio, io mi arrabbio, divento geloso, questi sono i sintomi dell'attaccamento. Naturalmente il mio l'amore verso di lui diminuisce. Con le madri normalmente non smettono di amare, normalmente non ha importanza quanto noi facciamo con nostra madre, loro continuano a amarsi, ma con i ragazzi non si parte, io posso smettere di amarlo veramente, cioè, e se appena vedo che io vedo veramente una persona bruttissima, non voglio, vai fuori dal mio letto. E questo è il risultato dell'attaccamento, di essere completamente a disagio, disturbati. Se il vostro bambino fa tutto quanto quello che voi volete e dorme quando vuole, e non vi sono a amare una persona che fa esattamente quello che vuoi, questo è il modo per distinguere tra attaccamento e amore. E l'amare è molto difficile, dovete essere paziente. Quando lui non sapevo quando prima di sposare, non sapevo che russava tutte le notti, cioè, si arrabbiano completamente, non dicono niente, poi un certo giorno volete uccidere semplicemente perché russa. È veramente vivere e dormire nello stesso letto di una persona, non so come riuscite a farlo, veramente non ho proprio idea. Ognuno dovrebbe avere, ognuno sopra, almeno puoi stare in tranquilla nella tua stanza. Adesso questa è semplicemente la mia opinione, questo che voglio dire, ha senso o no? Altre domande delle vostre discussioni, delle vostre... Allora, dove eravamo? Siamo tutti quanti eccitati per ottenere la concentrazione. Allora io penso adesso cerchiamo di terminare qua, e quindi guardiamo l'ultimo di queste stanze, e parliamo di più, detto no dopo, adesso l'ultima stanza di cui parliamo adesso, che si è detto quello che Jinpa cosa dice. Parliamo di queste 8 stanze, di queste 8 Dharma mandani. Tiziana ha scoperto che viene da Nagarjuna, da Nagarjuna parla di questo, veramente antico ed indiano, da Nagarjuna, quindi del 600, sì, tipo il Dharma mondani, otto preoccupazioni mondane, otto pensieri mondiani. Il Dharma è come fenomeno, vuol dire una cosa, vuol dire cosa, no? La parola Dharma, otto Dharma mondane, otto preoccupazioni mondane. Qua un po' pervasiva, un po' primordiale, parliamo dell'attaccamento. Questi quattro paia. La prima è l'assunzione, che la felicità. Voi siete contenti quando le cose vanno bene, siete contenti quando avete delle sensazioni piacevoli. Questo è vero, sensazioni piacevoli sono felicità, però ogni millesimo di secondo noi cerchiamo di ottenere queste sensazioni piacevoli. Il millesimo di secondo, quando la sensazione spiacevole sorge, ovvero che l'attaccamento non ottiene quello che vuole, un altro modo di mettere l'attaccamento, adesso cambia la sua focalizzazione e quindi adesso essere completamente free, libero dalle sensazioni spiacevoli. Costantemente l'attaccamento, per esempio, facciamo che io esco da questa stanza e vado giù ed è freddo, apri la porta e il vento ti colpisce ed è veramente molto freddo, e quindi per quello che noi ci lasciano, ci piace da avere una buona, bella temperatura calda, e quando cammino giù la casa è calda, l'attaccamento ottiene quello che vuole, non ci pensate, lo prendete dato per scontato, appena aprite l'aria fredda, immediatamente diventa molto caldo, immediatamente sorge l'avversione. Perché questo modo di descrivere quello che succede adesso è che questo attaccamento, che si cambia la sua focalizzazione di cercare di essere libere delle sensazioni spiacevoli, questo è una cosa più sottile, è quello che io sto cercando di fare. Questo attaccamento, io sopporto il freddo, però cercherò, mi avvicino sempre di più alla mia casa calda, e l'attaccamento quindi anticipa di essere libere del freddo appena entro nella casa. Capite? È chiaro? Se noi assumiamo che quando abbiamo la felicità, quando delle sensazioni piacevoli, e siamo infelici quando non abbiamo delle sensazioni piacevoli, dobbiamo imparare ad essere felici anche quando abbiamo delle sensazioni spiacevoli. Quindi dobbiamo addestrare la nostra mente per fare questo. È istintivo, è naturale, perché noi abbiamo attaccamento, però quando i sensi hanno sensazioni o esperienze piacevoli, noi dobbiamo veramente lavorare. Appena questi sensi ottengono delle sensazioni spiacevoli, dobbiamo consciamente pensare: questo è buono, sono contento che ho delle sensazioni spiacevoli. Questo è completamente strano per noi, no? Questo è come si può contrapporre l'altro. Essere felice quando ottenete delle cose, non essere felici quando non ottenete le cose. Quindi l'attaccamento vuole sempre le cose, e quando non le otteniamo, l'attaccamento focalizza su qualcosa, cerca di smettere di ottenere delle cose che non ci piacciono, o smettere di non ottenere delle cose. Gli altri due invece, il primo è abbastanza mostrato, questo attaccamento è come noi vogliamo stare nella nostra zona di comodità. Siamo disperati nell'essere comodi, e il millesimo di secondo, quando noi non abbiamo la comodità, siamo stressati, e questo succede migliaia di volte al giorno. E quindi nella trasformazione dei problemi dobbiamo praticare il momento che le cose, quando Ron non fa le cose esattamente come io voglio, devo addestrarmi, cercare di pensare: questo è buono, non lo sentite, non siete contenti, però dovete addestrarvi a pensare che questo è buono, e quindi per essere felici ho il problema. Essere felici quando si ha il problema, perché questo distruggerà il proprio attaccamento. Questo è il modo migliore per eliminare l'attaccamento, quando l'attaccamento non ottiene quello che vuole per essere felici, quindi è di distruggere l'attaccamento. Questa è la pratica. Il terzo gruppo e il quarto sono qualcosa che veramente sono un po', sono la fonte di molte delle nostre sofferenze. Ecco, noi siamo contenti quando sentiamo delle parole gentili, senza nominare, e non siamo felici quando sentiamo delle parole che sono spiacevoli con il nostro nome dentro. Questo veramente non riusciamo a sopportarlo. Ci piace essere lodati e non riusciamo a sopportare le critiche. Noi vogliamo essere lodati, siamo affamati per essere lodati ed è completamente doloroso essere criticati. È insopportabile sentire parole di sono critiche. Critiche nei nostri confronti sono estremamente dolorose, sono insopportabili. Il quarto, assolutamente questo è quello che è più vicino alla radice della nevrosi, ancora più vicino all'afferrarsi, è l'ultimo che si lascia andare, è chiamato attaccamento alla reputazione. Stiamo più a terra, pratici. Questo è veramente semplice ed è imbarazzante ed è naturale ed è scioccante sentirlo così. Questo è che noi abbiamo questa fame di piacere agli altri. Vogliamo essere approvati dagli altri, di essere validi per gli altri, di essere affermati. E questa è la profondità dell'attaccamento, è come l'assunzione, è un modo di dire qua, è questo attaccamento, è l'assunzione, che in qualche modo io non sono niente e quindi io divento qualcosa soltanto quando qualcun altro mi sente e quindi si riflette intorno a me, oh, tu sei una persona carina Robina, sei veramente fantastica Robina, questa è veramente una cosa veramente primordiale nella nostra mente, se voi pensate da quando siamo nati c'è questo attaccamento di come noi siamo visti e trattati dagli altri. Noi siamo attaccati costantemente, stiamo cercando di ottenere, di essere visti e sentiti validi dagli altri. Questa è un'incredibile sofferenza, particolarmente se siete stati abusati tutta la vita e tutto quello che avete sentito è stato abusi e critiche. È chiaro perché una persona si è schiesa, questo come parla la Maese, completamente isolata, completamente separata dagli altri, senza nessun sentimento di essere una persona valida. Perché? Perché questo attaccamento non otteniamo questo feedback dagli altri che sono una persona valida. Pensate, è veramente una cosa primordiale. E nella nostra mente questo funziona continuamente. Noi facciamo così, nella nostra vita parliamo sempre con gli altri, speriamo che qualcun altro, che noi possiamo parlare con loro, parliamo delle nostre esperienze a qualcun altro. E se noi ci pensiamo alla solitudine, la solitudine è non avere nessuno col quale parlare, non avere nessuno a dire i nostri pensieri a qualcuno. Noi dovremmo chiedere alla nostra, voglio sapere per quale motivo devo parlare dei pensieri a qualcun altro. È veramente una domanda scioccante, però noi diamo per scontato questa cosa, perché l'attaccamento è il fattore, è il sintomo di questo potente, di questa concreta, è questo patetico sé, questo patetico con me, e questo attaccamento è la fame, particolarmente a livello sottile, è una fame per trovare delle persone con le quali quasi è come se dovete andare davanti allo specchio che esistete, è come andare davanti allo specchio per dire che esistiamo. Noi pensiamo che i nostri pensieri sono validi, in un modo che noi possiamo avere fiducia nelle cose che abbiamo quando qualcuno ci dice che abbiamo fatto la cosa, da qualcuno che ci approva quello che noi stiamo facendo. È così come noi siamo completamente separati, così come dementi noi siamo, e questa è la profondità del nostro attaccamento. E noi diventiamo matti quando non otteniamo questa approvazione. E quindi essere soli, noi crediamo veramente che noi non c'è nessuno con il quale condividere la propria vita. Dobbiamo analizzare questa cosa qua, analizzare bene questa cosa. Che cos'è che riguarda tutti quanti i miei pensieri che fanno sì che io sono inutile? Perché non c'è nessuno che li sente? Perché io divento assolutamente utile? Perché qualcuno... Dovete analizzare questo, se sono dei pensieri validi, se non sono nessuno col quale che approvi quello che io penso. Quindi gli yogi nelle montagne che hanno mollato tutto quanto, sesso, droga, rock and roll, comunque pensano, cosa pensano le persone nel villaggio pensano riguardo a loro. Questa è nella nostra mente e continuamente lì. Quando abbiamo delle relazioni, questa, ecco perché sono distruttive. Controlliamo sempre se Ron sa quello che faccio. Voglio dirgli ogni cosa che ho pensato, voglio completamente dire tutto quanto quello che penso a Ron. E questo, in questo modo, do validità a me stessa. E in un certo modo, a livello ordinario, possiamo vedere che sono degli esseri ordinari che crescono con una mamma che conserva quello che noi siamo, e questo è semplicemente quello che soddisfa questo attaccamento. Alla fine è proprio questo attaccamento profondo. Noi affidiamo sempre le opinioni degli altri perché noi siamo validi, e questo è veramente un sé veramente fragile. Questo è attaccamento. Noi vogliamo l'approvazione degli altri, se non crediamo di essere validi, a meno che le altre persone non ci dicono se questo, io sono una persona non valida per qualche risa, cercando di cercare un'altra persona che validità a Ron, così in modo tale da poter essere. Vedete il mio punto? Comunichiamo adesso? So che sono veramente molto estremo nel dire queste cose qua. Questo però è l'attaccamento. Come funziona l'attaccamento? Questo succede da quando eravamo piccoli. Abbiamo internalizzato quello che ha detto Dio, la mamma, il papà, la nonna, il nonno, la polizia, il nostro vicino, l'insegnante, così via. Tutto quanto. Costantemente cerchiamo di essere delle brave ragazze perché siamo sicuri che gli altri, che io faccio qualche cosa che sia veramente giusto quello che sto facendo. Non, se io dico queste cose qua, non sono insultando nessuno. Noi siamo, in altre parole, con l'attaccamento, questo livello, noi non abbiamo fiducia in quello che pensiamo è valido, non abbiamo fiducia che di fare quello che noi pensiamo che sia giusto. Abbiamo bisogno che gli altri ci diano validità a quello che noi facciamo. Questa è la profondità del nostro attaccamento, questa è l'ultima ad andare, questo è il più vicino all'afferrarsi a sé, ed è così pervasivo, veramente noi non lo notiamo, ma è veramente lì presente costantemente, sempre, costantemente preoccupati cosa pensano gli altri di me, quando mi spiaccio agli altri, però questo è come noi funzioniamo, non abbiamo certezza o fiducia di star bene, di andar bene come siamo. Quindi è l'attaccamento alla reputazione, quindi cerchiamo sempre di essere visti in una buona luce. Ecco perché cerchiamo di nascondere le nostre negatività, non sopportiamo che gli altri vedano i nostri difetti. Quando parlate troppo, quando attestate le persone, che dicevo, le persone che suonano il clacson mentre siete in santa, e voi non piacete queste altre persone, è veramente incredibile, non le conosciamo, però abbiamo un attacco di panico perché ci disapprova il nostro modo di guidare. Ecco quello che succede. Questo è il livello della nostra schizofrenia. C'era molti anni fa un'infermiera ha scritto un libro, I grandi pentimenti delle cinque volte, il grande rimorso di quello che ho fatto, quello che non ho seguito il mio cuore, non ho seguito veramente quello che volevo fare, ho fatto quello che gli altri si aspettavano che io facessi. Naturalmente è chiaro che se volete uccidere qualcuno dovete seguire, questo avere il coraggio. Ecco perché non abbiamo bisogno, non lasciamo il lavoro, non lasciamo le relazioni, perché abbiamo paura di quello che pensano gli altri, non sopportiamo di poter essere criticati, non sopportiamo di avere una cattiva reputazione, questo che ci paralizza. Noi disperatamente cerchiamo di essere delle brave persone, una brava ragazza, perché non sopportiamo di poter essere visti come negativi, e questa è veramente il dolore più grande. Quindi all'opposto di questo è di andare in giro, fare le cose, l'altro estremo di fare tutto quello che uno vuole, così, quello è veramente egoismo, diventare la vostra persona. Questo è quello che dice, questo è il modo moderno di dire, avere fiducia in quello che sei, pensare tutto quello che voi siete è già dentro di voi. Imparare a conoscere la propria mente, questo è veramente il punto, e quindi fare delle scelte sulla base di questo è veramente, veramente saggio, indipendentemente da quello che pensano gli altri, quello ci vuole del tempo. Ecco perché gruppi, grandi gruppi, ognuno seguono tutti quanti sono d'accordo, le persone hanno paura di dire la cosa giusta, abbiamo paura di essere criticati, abbiamo paura di essere visti come delle persone negative. Gli occhi comunque pensano nella loro mente, immaginano cosa pensano le persone del villaggio, pensano di loro quando lo sono su una grotta. Noi pensiamo così costantemente, e se faccio i lavo i piatti, voglio sapere, il Ron deve sapere che io sto facendo i piatti, avete questo desiderio, non interpretatemi male, è meraviglioso avere degli amici, veramente quando è basato sull'amore e compassione avete delle relazioni gioiose, però quando cominciano ad esserci problemi vi arrabbiate al lavoro, danneggiate le altre persone, andate a casa, l'unica cosa che non potete andare a casa e vomitare tutto quanto su Aaron. Non c'è assolutamente niente di avere un amico. Bisogna lavorare dentro, bisogna pulire la propria spazzatura. Non dobbiamo dire tutto quanto a tutti quanti, non dobbiamo. Dobbiamo essere contenti con il fatto che io conosco quello che conosco. È già sufficiente. È veramente un'idea molto strana, no? Una persona che conosco che ha moltissimo di questo attaccamento e ha questa madre fantastica, padre-madre, è la figlia unica, padre, e tutta la sua vita ha avuto questo incredibile feedback da padre e madre che nutrivano questo attaccamento, tu sei perfetto, sei delizioso, eccetera. Entrambi sono morti, lei è rimasta da sola, lei era completamente terrificata perché pensava adesso non sono nessuno perché non c'è nessuno che mi loda. E adesso è meraviglioso che noi lo vediamo in un modo virtuoso, hai una madre che nutri, che ti incoraggia e ti loda e ti dice che sei una brava ragazza, abbiamo bisogno di questo, ma non per nutrire il nostro attaccamento, dobbiamo prendere questo nutrimento e lo dobbiamo usare per crescere ed essere più fiduciosi e contenti, e quindi non dobbiamo affidarci ad altre persone che ci dicono che ci andrà, quindi dobbiamo vedere la fame nevrotica di essere approvati e la mente valida di essere incoraggiati nel fare, nell'amare e così via. Questa è una cosa virtuosa e l'altra cosa è ridicola. E possiamo vedere questo, non possiamo sopportare che le persone che non piacciono alle altre persone, questo ci rende letteralmente completamente insani, diventiamo matti. E noi veramente dobbiamo analizzare questo, se noi cominciamo a pensare veramente, io non penso che possiamo arrivare a delle ragioni logiche. Perché? Perché è così insopportabile essere criticati o essere visti come delle persone negative. È veramente affascinante vedere. Non possiamo arrivare con nessuna religione perché siamo così per scontato, è così normale, e nella nostra cultura io penso definiamo qualcosa come degli esseri sociali, e anche non vediamo anche nella nostra cultura, non so, nella psicologia moderna, non so, degli altri punti di vista, però lui diventi una persona valida nell'essere una persona socievole. Ecco perché per la psicologia moderna, se uno va fuori 6 mesi, vai a fare un ritiro, è una cosa, un'azione di una persona autistica e mentalmente malata, cosa fai per 6 mesi? Dobbiamo socializzare, dobbiamo essere in contatto con gli altri, dobbiamo diventare chi siamo in relazione agli altri. Ecco, questo si chiama compassione, è meraviglioso, però dobbiamo diventare prima di tutto la nostra persona, altrimenti la nostra compassione e amore è semplicemente inquinato da questa fame emotiva. Questa è la parte dell'aspetto della saggezza, l'ala della saggezza, lo possiamo vedere in... Questo è lo scopo, è il lavoro dell'interiore, dell'ala della saggezza, diventare veramente chi siamo. E questo, quando noi parliamo in questo modo, con questo, diventa valido e ragionevole. Nel modo interessante di mettere questo, trovo veramente molto utile. Se noi pensiamo a tutta l'intera pratica, le due ali, tutti questi insegnamenti sono da A alla Z, l'intero Lamrim. Quando andiamo all'elementare, alle scuole superiori, parliamo sempre del karma e della mente, tutte quante le cose di conoscere noi stessi intimamente e crescere per diventare questo essere contente, stabile, disciplinato, una persona disciplinata, questa è una persona felice dentro di te. contenta. Poi sulla base di questo, come dicevamo, allora sei più capace di vedere le altre persone e quindi realizzare che siamo tutti quanti nella stessa barca. La tua saggezza può aiutare le proprie capacità di aiutare gli altri. Quindi se lo vediamo da questo punto di vista, tutta quanta la nostra pratica è l'ala della saggezza e l'ala della compassione. E quindi Lama diceva, quando voi siete da soli con voi stessi, guardate la vostra mente. Quando siete con gli altri, dovete guardare il vostro comportamento. Quindi quando siete con gli altri, se noi possiamo essere coraggiosi, questo sentire del Bodhisattva, pensate, voi siete lì per gli altri. E Grace Kelly, io la cito sempre, Grace Kelly, questa fantastica donna, lei disse, naturalmente devo guardare, devo essere bella perché le persone mi devono guardare. E questo dice, quando ho sentito questa cosa, ho detto, wow, capite cosa voglio dire? Questo è come pensano i Bodhisattva. Se noi siamo così completamente coinvolti nella nostra miseria, cioè, oh, povero me, per me, e diventa spustolente, e io faccio quello che voglio, voglio fare quello, faccio tutto quello che mi pare, così via. E quando torno indietro in questo, se, con questo, così andare in giro così, no, poverino io, poverino io, poverino io, e cerchiamo di essere abbastanza coraggiosi insieme agli altri, questo è veramente molto profondo, essere lì per loro, questo vuol dire qualsiasi cosa voi diciate, è veramente molto profondo, è veramente incredibile, qualsiasi cosa che voi fate, il modo di parlare deve essere di beneficio per quella persona. Però chi può fare questo? È soltanto la persona che sta a diventare la propria persona, perché se noi siamo soltanto miserevoli e diciamo soltanto quello, diciamo se quella persona va a sentire oppure no. Guardate come le persone come comunicano quando sono insieme in grandi gruppi, ognuno urla sopra gli altri, non possono aspettare di dire quello che vogliono dire, come un veramente è come un'allucinazione dal punto di vista della saggezza, è tutto quanto riguarda a voi. L'unica ragione per cui uno parla è perché ci sono delle altre persone, è per aiutare a dire quello che voi pensate. Pensate a questo. La saggezza controlla il karma, controlla la parola, conoscere la propria mente. Quindi, quando voi siete con gli altri, l'unica ragione per cui parlare riguardo a voi stessi o riguardo a voi stessi è di parlare a una persona di cui ha fiducia, che vuole sentire quello che voi volete dire. È abbastanza ovvio, no? Altrimenti stai zitto e parla con il benessere dell'altra persona. Questo veramente non c'è opzione. Perché siccome noi siamo così bisognosi, non abbiamo ancora lavorato per noi stessi e siamo arroganti, nervosi o qualsiasi altra cosa, allora dobbiamo dire tutto quello che ci viene fuori dalla nostra parola, siamo come siamo spinti a parlare, siamo obbligati a parlare, dobbiamo così coscienti di noi stessi e basta. Molto interessante. Capite quello che voglio dire? Ora, quando noi non abbiamo fatto bene l'ala della saggezza, non si può comprendere bene. Ci sono delle persone che sono delle brave, delle genuine, delle persone che vogliono fare persone felici agli altri, vogliono aiutare gli altri, qualsiasi cosa, cerca di prendersi cura di voi e così, questo è meraviglioso. Però, naturalmente, spesso la persona non conosce la sua mente, non conosce la sua sofferenza, non pensa di stare a soffrire, quindi si sentono isolati ed eventualmente poi facilmente può essere abusata dagli altri, può essere usata in troppo e diventa veramente completamente distrutta perché non ha fatto il lavoro interiore. Tutti quanti essere vicini e gentili con gli altri, dobbiamo fare essere gentili, avere chiarezza e saggezza verso riguardo noi stessi e quindi genuini, mentre possiamo essere in grado di fare le cose senza attaccamento. La vostra gentilezza è lì, però è completamente inquinato dalla visione di voi stessi ed essere l'aiutante della madre, perché le persone che amano questo sono persone veramente molto pazienti, non amano di creare dei problemi o di vanno a cercare di fare tutti quanti felici perché non riescono a sopportare le cose che vanno male, quindi sembra gentilezza, ma in realtà no. Io come se questi miei fratelli, noi scherziamo quando una sorella in particolare, quando ero veramente una persona che creava problemi e non mi dispiace i problemi. Gli altri invece hanno cercato di fare tutto quanto per bene e non potevano sopportare le discussioni, non sopportare le persone che litigavano, e quindi manipolavano tutti quanti. E quando arrivava la persona cercava che Robina stia a casa, spero che la madre stia lì, e questo causa dei problemi. Quindi cercava organizzare tutta la casa perché non poteva sopportare avere problemi. Capite? Sembrava una persona gentile, ma in realtà era il suo attaccamento, perché no? Il suo attaccamento voleva soltanto le cose che erano piacevoli e gradevoli, quindi sembra gentilezza, ma in realtà è una forma, era veramente vulnerabile, perché quello è un attaccamento, è completamente inquinato dall'attaccamento, e questo è veramente difficile. Dobbiamo guardare nella nostra mente molto profondamente per questa cosa qua. Quindi quando parlo con mia sorella, il mio approccio era: io sono attaccata, come dice, io sono più attaccata a ottenere quando non ha importanza. Io volevo ottenere quello che volevo in quel momento, anche se dovevo litigare con mio padre per ottenere le cose. Non mi interessava la violenza. Non è che sembra strano, non mi preoccupava di essere violenta, di urlare, non mi preoccupava assolutamente. Sembra molto strano questa cosa qua. Ma quindi non ho cercato di rendere tutto quanto bello, carino, piacevole, ero attaccata a voler ottenere quello che volevo in quel particolare momento. Dipende dalla nostra personalità, dipende dalle altre afflizioni, da questa ricetta, è io quello che voglio, io le cose. Quindi il modo, quando diminuisce l'attaccamento, smettete a mettere il naso negli affari degli altri, lasciate che le cose vadano alla vostra, state, se che i figli urlino dovete controllare, certo, però non vi preoccupa se qualcuno urla, non sarete imbarazzati se qualcuno urla, se qualcuno si comporta male, non cercate di rendere tutto quanto piacevole in un certo modo, non con l'attaccamento, però le persone, lasciate che si litigano, lasciate, non cercate di calmare. Rimango questa una volta un'esperienza che ho avuto a Copane, ero con tutti quanti i monaci a Copane, e lì gli asiatici lasciano fare, questi due bambini che nel cortile, che dove tutti quanti i monaci correvano avanti e indietro nelle diverse classi, ad un certo punto due giovani hanno cominciato a discutere fra di loro, e io abbiamo visto gli altri monaci che si sono allontanati, se ne sono andati, li hanno lasciati da soli, non hanno interferito con la loro discussione, e poi a un certo punto si sono calmati e sono andati di separati. Ma quello che noi faremo: oh, questi due stanno litigando, ma Gesù smette, non fare questo, non fare quanto, e quindi tutto quanto il mondo viene coinvolto, questo attaccamento, pensando che noi siamo stati gentili. Questo è mettere il naso negli affetti che non ci riguardano, e quindi questo lo possiamo vedere con la nostra madre. Le madri sono molto brave a fare questo. Se potete vedere questo, quando mia sorella aveva sette fratelli, sette figli, e non so, 47. E questo attaccamento che aveva per i suoi genitori, quando una figlia ha lasciato la casa e lei era completamente preoccupata e non riusciva a pensare, andava a vedere l'appartamento per vedere che la figlia andava bene, non l'ha mai ammesso perché si sentiva imbarazzata, però non poteva smettere di pensare a sua figlia e voleva essere sicura che sua figlia stesse bene. Questo è l'attaccamento, una delle cose dell'attaccamento, che voi pensate all'oggetto tutto il tempo, è veramente un segno che è un grande, che è attaccamento. Pensate alla cosa, alla persona, l'evento, il cibo, la persona, potete mettere il nome che volete, il sito pornografico, lo pensate tutto il tempo. Questo è il mio amico, cioè nel braccio della morte, che pensa alle torture, tutto il tempo, non riesce a smettere di pensare alla tortura. Quello che abbiamo, questi nuovi nella psicologia, DDD, ID, compulsive, sono attaccamento, non sono variazioni dell'attaccamento. La mente che non riesce a smettere di pensare, che è compulsiva, ossessiva, tutto questo è attaccamento. E con diverse funzioni dell'attaccamento. E che inquina e diminuisce tutto quanto il nostro amore e compassione, e diminuisce la nostra chiarezza e la nostra saggezza. Per quello che fa l'attaccamento, crea le proprie fantasie. E così il classico, per esempio, il pescatore. Chi è che non ha attaccamento per pescare? E noi siamo sulla barca. Mi ricordo un esempio. La mia zia si chiamava Robina Bliss, si è sposata con un lituano che era un nazista, è venuto fuori dalla... Questo è veramente incredibile, perché gli australiani hanno pensato a tutte quante le politiche australiane nel Novecento. Hanno buttato fuori gli asiati, hanno cercato di uccidere tutti quanti gli aborigeni, e poi volevano soltanto le persone bianche, e questo volevano tutte quante le persone bianche, non volevano gli americani che avevano anche tutte queste razze miste, volevano soltanto l'Australia. È un paese molto grande, avevano bisogno di persone che costruissero le infrastrutture, per cui hanno bisogno gli inglesi venire. Loro sono venuti, però non gli piaceva questo paese, troppo caldo, troppo. E poi dopo la seconda guerra mondiale erano disperati nel costruire l'Australia, per cui hanno deciso, non sono sarcastica qua, no? Quindi hanno fatto sì che le persone non inglesi gli inglesi, gli italiani e i greci non erano stati ammessi, perché volevano i bianchi con gli occhi azzurri, tutti, hanno fatto entrare tutti quanti i nazisti. Robina Bliss, io sono nata nel 44, lei si è sposata quando avevo 10 anni, hanno entrati tutti questi nazisti, e quindi sono entrate, lei è diventata Robina Action, da Robina Bliss è diventata Robina Skankish. Lei aveva lavorato in polizia, è diventato preso dal CIA. Lui era veramente un nazista, e mia zia si è sposata con lui. La cosa è che lui non ha confesso che era un nazista, però perché era bianco, veramente incredibile. Non avevano abbastanza persone, dopo hanno cominciato a far venire dentro anche i tedeschi, poi dopo gli italiani, i greci e così via. Ma adesso stanno facendo entrare anche i vietnamiti, tutti quanti sono razzisti, comunisti. E lui uccideva tutte quante le madre. Era veramente molto bravo a sapere quale cosa poteva prendere, perché lavorava. Era un contadino, per cui veramente ha un grande giardino, aveva un orto grandissimo. E quindi lasciava che gli insetti mangiassero i vegetali. Poverina, mia zia è dovuto togliere la pelle ai pesci, alle galline, e così via, perché cercava di essere una brava moglie per suo marito. Noi andavamo a nuotare nel fiume, e non avevo pensato. Lui arrivava a casa con questi pesci e li buttava per stare a terra, 40 gradi all'ombra. Diceva, ma che sono questi pesci, sono tutti vivi? Sì, e questo è come loro muoiono. E io ero completamente scioccata nel vedere questa. Ecco come i pesci muoiono fuori dall'acqua. E quello che voglio dire è che lui era una brava persona, una persona carina, ma siccome aveva attaccamento, attaccare le quaglie, i pesci, i fagiani, cioè non vedeva la sofferenza come tutti quanti gli altri pescatori, vedeva soltanto i pesci che si muovevano, non vedeva la sofferenza. Quello che l'attaccamento fa è che racconta la propria storia, rende le cose piacevoli, che tu non vedi la verità. Questo è il punto di tutte quante le emozioni negative. Le emozioni letteralmente creano una storia nella propria mente, che diventano le nostre lenti, e vediamo il mondo attraverso queste lenti. Non vediamo il mondo esattamente com'è, vediamo soltanto la nostra immagine, e questa è una cosa molto potente di questi stati mentali. Noi creiamo la nostra storia per il nostro vantaggio, per cui non vediamo la realtà. E quindi questo torturatore che aveva torturato tutte queste persone che erano nel braccio della morte, lui sapeva che stavano soffrendo, ma siccome avevano un piacere così intenso da questo, allora quello aveva completamente sopraffatto qualsiasi tipo di intelligenza lui avesse a causa dell'abitudine. Quindi guardiamo i nostri abiti, le nostre abitudini, siamo attaccati alle persone, attaccati ai nostri figli, cerchiamo di ottenere quello che noi vogliamo, e questo ci previene dal vedere la realtà, e questo attaccamento, la rabbia, questi stati neurotici della mente, noi li diminuiamo, possiamo avere più saggezza e possiamo ottenere realizzare la realtà, e quindi possiamo vedere la realtà in un modo chiaro, realizzando la vacuità. È veramente molto logico. È una cosa graduale, progressivo. Comunichiamo? È chiaro? In questa ultima stanza dice: comprendendo che tutti quanti i fenomeni sono illusione, cercherò essere liberato da ogni legame dell'attaccamento, entrambi, tutte queste, questa qua è sulla non corrotto dalle macchie delle superstizioni, delle autoproiezioni mondane, percependo ogni fenomeno come illusorio, possa essere liberato dalla schiavitù dell'attaccamento. Il punto principale è proprio questo: la nostra mente è completamente intrappolata a questa emozione distruttiva e tutte le altre concezioni erronee. È l'estensione. Uno è noi soffriamo, e secondo noi danneggiamo gli altri. Perché queste emozioni disturbanti, queste concezioni errate ci accecano completamente dal vedere la realtà. Tutte queste. Non è che noi dobbiamo, finché realizziamo la faculità, che abbiamo la saggezza, otteniamo la saggezza, man mano diminuiamo l'attaccamento, meno rabbia, meno gelosia, queste cose. Quando noi lavoriamo nella scuola superiore, quando nell'elementare controlliamo il corpo e la parola, e poi dopo nelle scuole superiori cerchiamo di diminuire le nostre afflizioni mentali, e quindi più siete più contenti, più saggi, più stabili e più soddisfatti, e quindi così avete, diventate più chiari e più saggi. Queste vengono insieme, perché queste nevrosi funzionano in due modi: uno è per rendervi infelici, e due vi rendono stupidi, ignoranti, come dice la Mazzoppa Rinpoche. Tutte queste concezioni erronee, tutti questi stati neurotici della mente decorano su ciò che è lì, e insomma livelli dopo livelli, caratteristiche che semplicemente non sono lì, che non sono presenti, esattamente quello che è. Ora cerchiamo di guardare le cose più a livello più profondo, la più profonda, quella che è la radice, è come cercare di sradicare, dobbiamo cercare di uscire dal nostro samsara verso il nostro nirvana e non poter cadere indietro un'altra volta. Questo è il potere che noi dobbiamo fare per veramente arrivare da qua. Accadrò là, questa studentessa di Rinpoche, lui ha detto anche: lei è il mio guru, è il mio primo guru donna. Lui, questa è la mia prima donna guru, ed è studente di lui e anche il suo lama. È molto interessante, sono guru di ognuno dell'altro. E lei ha detto: non potete arrivare da nessuna parte se non avete realizzato la vacuità. Questo è vero, è chiaro, questo è veramente il cambiamento che dobbiamo fare. E abbiamo avuto un sacco di incalcolabili rinasce, abbiamo avuto la chiaroveggenza innumerevoli volte, abbiamo avuto la concentrazione innumerevoli volte, abbiamo anche bodhicitta, potete anche perdere bodhicitta. È possibile che noi l'abbiamo avuta, non l'abbiamo realizzato la vacuità, non abbiamo tagliato la radice. Allora cos'è questa radice? ancora tutte quante le altre funzionano, per ci accecano dal vedere la nostra realtà, e questo si parla della realtà ultima, la come le cose esistono, qual è il modo finale di come esistono le cose, come esistono i fenomeni. Ecco perché noi siamo completamente confusi, con queste parole siamo molto confusi. Ognuno di questi stati mentali nevrotici, queste concezioni erronee, come le parole indicano, hanno una visione sbagliata riguardo a qualche cosa e quindi esagerano le cose. Questo è il modo, vedono le cose in un modo sbagliato e le esagerano, le appelliscono. E come detto, l'attaccamento nella mia vita per la persona che si chiama Ron, quello esagera la sua bellezza e quindi il suo ruolo è quello di farmi felice. Quindi ci sono tutti quanti gli altri drammi dell'attaccamento, l'afferrarsi a sé, questo istinto, questa ignoranza che si afferra al sé, e questo egoismo esagera la vera stato ontologico di delizia in Ron, lo stato delizioso di Ron. Se lo odio, avversione esagera le sue bruttezze, i suoi difetti, e l'afferro, l'afferrarsi a sé, vede il brutto Ron è come intrinsecamente brutto, e questo è come si infonde sulle altre. È veramente incredibile come pervadono tutto il resto. E quindi noi nell'altra cosa c'è l'altro yogi studioso prima di lui, in particolare in relazione alla natura del sé. Io questo yogi presenta diversi tre livelli che lui ha parlato con la visione pervasiva. Ma Son Capo dice che il modo migliore di comprendere questa realtà ultima è sempre nella cornice di vedere quello che si chiama le due verità. Ci sono due diversi modi di presentare le due verità. Qui è che Buddha ci dice che l'universo consiste in miliardi, 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 miliardi di distinti fenomeni. Quando voi parlate, studiate la filosofia buddista, vedete ci sono 5 o 6 che esistono. Ci sono i fenomeni, gli oggetti di conoscenza, esistenza, basi stabilite. Questi sono 5, poi ce n'è un altro, non mi ricordo quell'altro. Comunque sono tutti quanti sinonimi o termini perché si riferiscono a ciò che esiste. E perché è importante? Perché Buddha ha detto proprio adesso, noi viviamo nella terra là, che crediamo nelle cose che non esistono, crediamo delle cose che non esistono. Per esempio, dimentichiamoci di Rom, il dolce di cioccolato è una cognizione valida, perché di quanti si non è un dolce di cioccolato, non di carote, però l'attaccamento lo vedo attraverso le lenti del mio attaccamento, e quindi il dolce che è su quel piatto è delizioso, è un dolce delizioso intrinseco, e quindi quel dolce esiste sul piatto, però non esiste così. Il punto di vista del Buddha dice che prima di tutto abbiamo l'universo che consiste di fenomeni, gli oggetti, la definizione di una cosa esiste è ciò che può essere riconosciuto dalla mente, e quindi è un assioma chiaramente. Ciò che può essere conosciuto dalla mente, è stato valido dalla mente, è ciò che esiste, è veramente molto potente. Ma la mente non è qualcosa di extra nell'universo, è il giocatore principale, è la cosa che determina ciò che esiste. Quindi ora tutti questi fenomeni, li possiamo dividere, tutti questi fenomeni, è un modo di descrivere le due verità. È che qualsiasi di questi fenomeni, che sono fenomeni convenzionali, hanno un'esistenza convenzionale e hanno un modo ultimo di esistere. Quindi cerchiamo di vedere e comprendere questo modo ultimo di esistere nella cornice della verità relativa o convenzionale, e dobbiamo garantire che non cadere nell'abisso del grande errore, che è il nichilismo. Una delle cose più facili, molto più comuni di comprendere in un modo sbagliato la vacuità. Quindi per la pensare che vuol dire niente, e questo è l'errore più facile da commettere, e quindi per la causa del nostro ego, a causa del nostro ego non siamo in grado di capire, e questo è l'errore principale che noi facciamo. Quindi la Mason Cup abbiamo visto questo in questo cornice, che è garantire che non cadiamo in questo grande errore, e come dice la Maeshe, dice questo frasando la Mason Cup. L'origine dipendente è il modo di dire come le cose esistono convenzionalmente, e a livello ultimo, come dice la Maeshe, l'origine dipendente è il re della logica per provare la vacuità. E quando cominciamo a comprendere queste due insieme, noi non cadremo nel nichilismo, non potremo più cadere nel nichilismo. Impossibile, non è possibile. E quindi quando voi cominciate a imparare tante prove logiche che potete provare, ci sono diverse cose, ci sono tantissimi argomenti logici per distruggere questa concezione errata. Cos'è questa concezione errata? Questa concezione errata da radice è chiamata come ignoranza, ma rippa è l'ignoranza, non consapevolezza, non conoscenza, ignoranza, ed è un'ignoranza particolare, è un'ignoranza che ti crea più problemi. L'ignoranza normale, la ignoranza regolare, che cos'è quella rovina? Ah, no, non lo so, è una tazza, che adesso non lo so, però se una ignoranza fosse questa potremmo raggiungere l'illuminazione in pochi anni, per questo veramente è una ignoranza che si può rimediare. Per cui Gesù mi dai la verità, però non c'è assolutamente niente, dice questa è la tazza, va bene, imparo questo in una seconda. Ma l'ignoranza, l'extra ignoranza che noi abbiamo, è il killer, e non soltanto non conosciamo, però che è una tassa, però è qualcosa in più di quello. E quindi non soltanto non so che cos'è, ma anche ho creato una bugia che su quella tassa. Ecco perché il lavoro di eliminare questa saggezza, per poter, diciamo, eliminare queste concezioni errate, che ci sono livelli al quale siamo abituati, assuefatti da eoni. Ecco perché è così difficile, è così doloroso. Questa è la funzione della ignoranza. Per cui che cos'è che ci causa ad essere ignoranti? Di cosa siamo ignoranti? Ci siamo tutti quanti ignoranti, sono tutti quanti. Praticamente un'ignoranza è un tipo di ignoranza. Questa è la radice dell'ignoranza, e particolarmente questa ignoranza che si previene che crede, questa ignoranza crede al 1.000.000% che ogni cosa che esiste, e queste sono parole, sono tantissime frasi, esiste in un modo intrinseco, ed esiste per se stesso, esiste per la sua stessa natura, esiste per la sua parte. Questi sono tutti quanti i sinonimi di cui abbiamo sentito tante volte negli insegnamenti. E quindi c'è qualcosa lì presente che fa sì che quello sia quella cosa. C'è qualcosa che noi possiamo indicare, possiamo isolarlo, possiamo indicarlo. È proprio lì. Ma ora noi non sappiamo che pensiamo in questo modo. No? Chi è che ha mai pensato questa cosa qua? Nessuno. Perché questo è così primordiale. Quello che noi dobbiamo realizzare è che tutto quanto è privo di vera natura, privo di natura intrinseca. Cosa sta parlando? Cos'è che sta dicendo? Allora quello che dobbiamo fare per prima, allora, che cos'è? Se lui dice che le cose non hanno quel tipo di natura, allora per poter scoprire questo dovete sapere cosa vuol dire quella natura. Dovete stabilire che cosa sarebbe se effettivamente le cose sono così. Quello è il lavoro intenso da fare, questo è il lavoro duro. Quindi la differenza di cui si possiamo parlare, che possiamo toccare, no? una delle chiavi, le parole perfette, noi dobbiamo assolutamente capire se vogliamo comprendere questo saggezza, se vogliamo comprendere che cosa si intenza, tutte quante le cose esistono, cosa indipendenti, ci sono tantissime cose. Quando studiate la filosofia buddista dovete cominciare a capire questo. Indipendente è una parola semplice, no? Cos'è questo? Le cose esistono in un modo convenzionale. Ogni cosa nell'universo, qualsiasi cosa voi asserite, necessariamente esiste in dipendenza di qualcos'altro, in dipendenza da vari fattori. Ci sono tre livelli. Questo è un modo di presentare le cose, origine dipendente. Ci sono tanti modi diversi, potete dire in breve, non esiste senza dipendere su qualche cosa. L'essere grasso non può esistere dipendendo da qualche cosa di magro, e così questo, come il lungo non può esistere senza indipendenza del corto, e così via. Qui, adesso, nella stessa, per esempio, il primo livello, tutti i fenomeni impermanenti, tutte quante le cose che conosciamo nel mondo esistono in indipendenza alle cause. E quindi, certo, conosciamo questa cosa, sappiamo, se noi ci pensiamo al karma, che è un esempio, un perfetto esempio di questo livello di origine dipendente, e quando quello dicono Buddha è che sta prendendo una delle posizioni che c'è, e dibatte sulla posizione che ci sono. C'è qualche cosa che non dipende da cause, come l'anima, o l'atman, o i greci la chiamano essenza, oppure Dio, creatore, non dipendono da cause. Queste non sono permanenti, non cambiano attimo dopo attimo e non dipendono da causa. Buddha dice non essere ridicolo. Buddha dice non è possibile. Quindi questo è, se noi pensiamo istintivamente, come noi pensiamo riguardo all'io, quindi noi pensiamo veramente che quello che succede nella nostra vita succede a me dall'esterno, e quindi sono la vittima innocente, e quindi si parla di fortuna e sfortuna, quindi siamo completamente scioccati quando ci succedono delle cose negative, e quindi le cose belle non abbiamo assolutamente dubbio, e sembra quasi che noi non abbiamo nessun ruolo in questo, quello che succede, noi siamo i giocatori. Ecco, questo è esattamente un esempio di credere che io dalla mia parte non ho assolutamente cause, e quindi sentire del karma è l'agenda di Atesha o dell'Amazon K. Yeah, we should have. No, we didn't. Volete un intervallo per il tè? Facciamo un intervallo adesso? Yeah. Abbiamo un intervallo adesso, ok? Yes, ci fermiamo qua adesso. Ciao. Ricordatevi di quello che ho detto. Torna, fra mezz'oretta ci troviamo. 6:15. Ciao.